Benvenuti ragazzi fatati a un'altra puntata di Fairy Radio. Io sono Valeria, sempre. E stasera parliamo di due anime in particolare, tema il demone che è noi. Muah! E ciao! Allora, no, è solamente il principio. Parliamo di Blue Exorcist e Demon Slayer. Blue Exorcist, manga di Kazue Kato, scritto nel 2009, pubblicato consecutivamente in quell'anno in Giappone, e la serie nel 2011. Mentre Demon Slayer, manga di Kuyutaro Gotoka, scusate la pronuncia, nel 2016, e la serie nel 2019, in Italia nel 2020. Allora, Blue Exorcist. Allora, in entrambi c'è la fratellanza, cioè nel senso i protagonisti sono fratelli. In uno, Demon Slayer, sono fratello e sorella, e in Blue Exorcist due fratelli che fisicamente praticamente sono gemelli. Bello mentemente sta gioco di parole, vabbè. Ma in realtà Rin, che è il maggiore praticamente, e rispetto a Yukio, che è il suo fratello minore. Mentre in Demon Slayer appunto abbiamo Tanjiro e Nezuko, grandissima Nezuko, fortissima. Allora, che succede? Oltre l'elemento in comune della fratellanza, in realtà i protagonisti affrontano in maniera diversa la questione, la loro storia, i loro conflitti interiori e tutto quello che ne consegue. Partendo dalle storie, allora, Rin e Yukio sono stati adottati da un sacerdote esorcista che gli fa da padre in una comunità cattolica, e non hanno mai conosciuto la mamma, mentre Tanjiro e Nezuko sono dei sopravvissuti a uno sterminio familiare causato da un demone assetato di sangue che purtroppo, ahimè, ha lasciato semimorente Nezuko, ma in realtà l'ha trasformata in demone, e quindi Tanjiro si prende cura di lei, e con Nezuko che in realtà è rimasta semicosciente della propria umanità, e quindi la tragedia è proprio questa, che lei deve affrontare un sacco di tormenti e chiamiamole difficoltà, è un eufemismo, però diciamo così. Rin e Yukio praticamente, io non voglio spoilerare per chi non ha visto questo anime, però allora ci sono tanti riferimenti biblici in questo anime, quindi Satana come antagonista principale, loro che sono collegati in qualche modo a lui, eccetera eccetera. C'è Rin praticamente che da quindicenne scopre i suoi poteri demoniaci, e in quanto praticamente lui è il figlio di Satana, e il suo padre adottivo Shiro, che non è quello della pallavolo, e è assolutamente no, guardatelo se non l'avete visto proprio no, e è un prete che secondo me potrebbe far parte tranquillamente di una band metal, di Metallica magari, e perché è un ammazzademoni, fa parte di un'organizzazione che comunque ha il compito, collegata col Vaticano, di uccidere tutti i demoni eccetera eccetera, e cresce i due ragazzi e tramite, grazie diciamo a una katana in particolare, la spada Koma, riesce a diciamo a sigillare i poteri di Rin, se non che un giorno lui è costretto diciamo da forza maggiore a estrarre questa spada e quindi a liberare questi poteri, e quindi da essere umano apparente si trasforma in poche parole in demone definitivamente, irreversibilmente. E suo fratello Yukio, che l'ha sempre visto fin da piccolo come il figo della situazione, che l'ha sempre protetto mentre lui le prendeva eccetera eccetera, però Yukio è un po' anche il secchione fra i due, quello che si è sempre impegnato a scuola e ragazzo prodigio bla bla bla, in realtà viene addestrato anche lui a combattere i demoni dal padre, Poi ecco, se ne esce fuori Rin, che invece è stato sempre un attaccabrighe e anche abbastanza violento in certi momenti, anche da bambino, non sapendo esattamente che più che altro Rin di se stesso si spaventava di questa sua aggressività, di questa sua forza che usciva fuori ogni tanto in modo veramente esagerato, anche da bambino. Vedendo in lui che alla fine riusciva sempre a cavarsela, mentre dice: io mi faccio un cesto tanto e guarda mio fratello che le combina tutti i colori e poi ecco gli vengono i superpoteri, è sempre un gran figo della situazione e io mi sento inferiore. Questo è un po', diciamo, quello che ho capito del loro rapporto. Quindi quindi è molto conflittuale fra loro due, anche se c'è in realtà una si creerà un'intesa profonda, più che altro perché all'inizio c'è tanta rabbia, anche loro perdono una persona importante, cioè affrontano comunque delle tristezze, come in tutte le storie, dalle tristezze poi nascono delle reazioni forti, no? Che vanno dalla rabbia e poi magari evolversi affrontare insieme la difficoltà e quindi una forte complicità e feeling. Che succede? Mentre però in Demon Slayer complicità e feeling sono innati in Tanjiro e Nezuko, nel senso che loro erano già affiatati a prescindere, e Tanjiro si prende cura della sorella e lei stessa in qualche modo è cosciente che deve combattere per prendersi cura a sua volta di suo fratello, quindi lo aiuta a combattere i demoni da lei stessa, con lei stessa che è demone alla fine. Quindi lei è molto problematica e convive con se stessa in questa situazione, cercando tutti e due una cura, anche cioè soprattutto quella è la mission della storia, di procurare un antidoto, una soluzione, una guarigione a questo stato ibrido della sorella. Quindi elemento in comune, ok, i rapporti di fratellanza sono diversi, però cosa c'è? C'è appunto la convivenza col proprio demone. Prendiamo in parallelo Rin e Nezuko, Rin di Blue Exorcist e Nezuko di Demon Slayer. Lei ha una grande forza d'animo, lei si fa un cesto tanto, ragazzi, per supportare il fratello nel combattere gli altri demoni e con tutto quello che ne consegue da parte dell'opinione pubblica, cioè, o meglio, da chi come loro combattono gli altri demoni e vedono in Nezuko praticamente il male estremo, che non è possibile che sia il demone buono, non esiste. E si trova invece a dover convincere del contrario la compagnia che poi nella quale entrerà Tanjiro, e quindi dovrà convincere tutti che lei in realtà è un'alleata che sta a digiuno da mesi e mesi, anzi da anni, scusate, e che è pronta a tutto per non tanto secondo me per pensare a se stessa e tornare come prima, ma proprio per vendicare la morte dei propri familiari, dei propri fratelli. Quindi c'è comunque un intento sì di vendetta, però anche di amore nei confronti del fratello. Quindi sono veramente una squadra affiatatissima e questa è la loro forza. Quindi con questa forza Nezuko controbilancia il proprio demone interiore assedato di sangue. Il Rin, il suo demone che è assetato di combattere, è rabbioso, e quindi anche lì, diciamo, c'è il rischio di perdere il controllo e ferire chi è intorno a sé, chi ama. Però magari poi c'è quella persona in particolare a cui lui vuole bene, che appunto gli fa ricordare chi è lui, la sua umanità, il suo essere se stesso, no? Lo fa ritornare in sé. Quindi questo è il fulcro dell'argomento. Quanto è importante conoscere il proprio demone interiore non ascoltando, cercando di non far prevalere quelle forze esterne alle quali sarebbe tanto facile soccombere, quelle forze negative, no? Quelle tentazioni, se vogliamo chiamarle così, quindi grandi o piccole che siano. Conoscere il proprio demone, capirlo e comprenderlo in entrambe le storie è un po' la chiave per affrontare e superare le difficoltà. Se voi vedete, c'è a dimostrare questo il proprio Tanjiro. Tanjiro ha un, mentre gli altri ammazzademoni sono spietati, lui, nonostante uccida i demoni, però vede loro quello che è stato il loro passato umano, quindi c'è una sorta di compassione e comprensione per il demone che lui poi uccide. E è triste, cioè dice, comunque non è che io lo uccido e faccio festa, capito? Cioè, viva yeah! Comunque è un'amarezza, no? Perché voglio dire, questi comunque erano in passato degli esseri umani con delle storie, con le loro vite, e hanno raggiunto un limite, l'hanno superato e si sono trasformati e si sono lasciati completamente andare al lato oscuro, se vogliamo chiamarlo così. Quindi è proprio questo il punto. Comprendo il demone, comprendo, diciamo, ne ho anche una sorta di compassione, ma soprattutto tendo a conoscerlo. Conoscere il proprio demone interiore fa permette di accettarlo in qualche modo, perché tutti dentro abbiamo un nostro lato oscuro, c'è poco da fare, no? Quindi noi c'è bene e male, c'è luce e ombra. Conoscere la propria ombra è l'unico modo per non farsi, sembra un paradosso, non farsi ingannare dalle ombre i circostanti. Dove loro, cioè quante volte magari anche in Blue Exorcist ci sono, diciamo, i demoni che a Rin gli sussurrano, no? E comunque gli fanno capire che è libero in realtà di fare un po' come gli pare, o che non ha importanza bene o male. Addirittura mi ricordo questa cosa che anche lì è citata un po', questa frase qui, il fatto che giusto o sbagliato in realtà non esiste, una cosa del genere, ma non è proprio così. Il discernimento invece ci deve stare, perché non è che uno ha il libero arbitrio e quindi è libero di fare un po' come gli pare e piace, quindi fare anche male a suo piacimento, a prescindere, perché tanto è un'invenzione, il bene e il male. No, non è così. Libero arbitrio significa che tu sei libero, ma nel tuo discernimento, cioè non al di fuori o al di sopra. Conoscere la tua ombra, la tua oscurità, ti permette anche di attingere da essa, nel senso che tu sei consapevole di quella parte che ti è più scomoda, perché comunque quella più scomoda è quella che è più difficile da ammettere, però è quella che magari in certi casi, addirittura nel momento in cui hai acquisito una certa conoscenza e consapevolezza di questa oscurità, se ti serve in certi momenti ne puoi anche attingere un po', proprio perché tu sai discernere, quindi sai misurare, questo è il punto, perché tu sei controbilanciato dall'amore verso qualcuno, dalla voler proteggere qualcuno, quindi questo ti dà modo di mettere un contrappeso a questo, in questo, diciamo, gioco di equilibrio fra bene e male, fra luce e oscurità. Quindi l'importante, il messaggio che sia in Blue Exorcist che in Demon Slayer, ma anche come in altri anime, però abbiamo preso questi ad esempio, è che l'istinto non debba prevalere, questo istinto oscuro, questo istinto anche animalesco, perché noi sappiamo, siamo capaci di scegliere, abbiamo il potenziale anche di capire tanto, quindi il messaggio è: non trasformiamoci in delle bestie, ok? Quindi cerchiamo, ma io non parlo di anche un istinto solo rabbioso, anche un istinto depressivo, autolesionista, autodistruttivo anche su noi stessi, quindi non cediamo a ogni tipo di oscurità, ma cerchiamo la nostra almeno di conoscerla, di modo che poi se siamo magari tentati di ascoltare qualche qualche demone che ci sussurra nell'orecchio dall'esterno, sappiamo che noi siamo comunque fermi sulla nostra posizione e quindi abbiamo una nostra capacità di scelta. Va bene, ragazzi, io chiudo qua questa puntata e vi mando un abbraccio e ci risentiamo sicuramente a dicembre per il periodo natalizio e farò un podcast ovviamente a tema natalizio. Ok, questo era molto un po' più dark, un po' più scuro, però ci sta. Poi riprenderemo sicuramente l'argomento. Intanto vi mando un abbraccio e vi auguro il meglio. Ciao da Feriradio!